Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. 9:42 secondi di giovedì 26 febbraio. Noi oggi apriamo parlando di una scrittrice che qui amiamo molto, Joyce Carol Oates, e parliamo anche di uno sport che invece spesso non è molto amato, la boxe. C'è chi la detesta per la sua violenza e la sua inutile brutalità, però c'è anche chi, pur magari non amando la boxe, ne è affascinato perché la boxe è lo sport dei poveri ed è una pratica in cui pazienza, sacrificio e capacità di incassare, di soffrire, contano almeno quanto nella vita. E allora, siccome il compito della letteratura non è giudicare ma raccontare e capire, Joyce Carol Oates prova a farlo in un libro di cui oggi scrive Barbara Tomasino sul Libero. Perché fa il pugile? Così inizia il pezzo che trovate a pagina 25 di Libero. Chiesero a Barry McGuigan, l'irlandese campione del peso piuma. Mica posso fare il poeta. Le storie io non le so raccontare, fu la sua risposta. E allora, in una delle tante citazioni di vecchie glorie sparse nella raccolta di saggi di Joyce Carol Oates sulla dolce scienza del colpire, scrive Barbara Tomasino sul Libero, risiede una profonda verità su questa nobile arte. La miseria, la mancanza di istruzione, l'emarginazione, talvolta la rabbia, sono elementi fondanti e imprescindibili. Del resto, lo diceva anche, ovviamente prendendolo dal punto di vista razziale, Muhammad Ali: la boxe è quando un sacco di bianchi stanno a guardare due neri che si riempiono di botte. In Sulla Box, edito in Italia da 66nd, la scrittrice americana, eterna candidata al premio Pulitzer, ma anche eterna candidata al Nobel, tratteggia con disincanto e passione allo stesso tempo alcune icone leggendarie. Appunto, si va da Muhammad Ali a Mike Tyson, a Rocky Marciano, Joe Louis, cercando di far comprendere al lettore perché mai uno sport che, nelle parole della Oates, non è neanche uno sport, perché non c'è nulla che sia di base giocoso, nulla che sembri appartenere alla luce del giorno o al piacere, appunto uno sport così cruento, primitivo ed essenziale, come mai emani un fascino magnetico e perverso a cui è difficile resistere? Joyce Carol Oates non vi resiste. Non mi riesce, questa è una citazione dal libro di cui si sta parlando, non mi riesce di pensare alla box in termini letterari come metafora di qualcos'altro, dice intelligentemente Joyce Carol Oates. Posso però valutare l'idea che la vita sia una metafora della box, di uno di quegli incontri che si protraggono all'infinito, ripresa dopo ripresa, jab, colpi a vuoto, corpi avvinghiati, un niente di fatto. Questa è una delle ragioni per cui Joyce Carol Oates, che come molti prova ribrezzo per la sua stessa attrazione voyeuristica verso una pratica che ha la sua massima esaltazione spettacolare nella morte, si occupa di pugilato. Perché mi occupo di pugilato? Sembra chiedersi di sezione in sezione di questo libro sulla box. La passione gliela trasmessa in realtà il padre, che le faceva vedere i filmati degli incontri che hanno fatto la storia. Per esempio, tra l'altro, ecco, uno di questi leggendari. Spesso poi la boxe si è caricata di significati politici. Noi ricordiamo sempre, spesso si ricorda appunto il match di Kinshasa, dove appunto Ali trionfò contro Foreman, e quindi Ali veniva caricato di tutti i principi sulle lotte civili degli afroamericani in America. Però invece non tutti ricordano, ce lo ricorda Barbara Tomasino sul Libero, l'incontro di Joe Louis contro Max Schmeling, cioè il campione afroamericano Joe Louis, che mise a tappeto l'atleta ariano al primo round nella Germania nazista. Tanti scrittori si sono cimentati, ecco, certamente Joyce Carol Oates non è la prima con il pugilato. Per esempio, forse il più brillante è stato Norman Mailer con La sfida, un resoconto del palpitante incontro di Kinshasa di cui stavamo prima parlando. Questa tensione dello scrittore verso il pugile ha a che fare con il contorno tragico di questi eroi moderni, così li definisce Barbara Tomasino. Forse più che eroi, diciamo noi, gladiatori. Ecco, ci sono i rissatori, quelli con un cuore come Jack LaMotta, uomini disposti a incassare pugni devastanti senza mai crollare nella ricerca, a volte vana, a volte vincente, del colpo perfetto, insomma il colpo che ribalta la situazione, che faccia passare dalla sofferenza al trionfo. Poi ci sono i provocatori, che confondono vita e box, spettacolo e sport. Appunto Muhammad Ali, Cassius Clay, fu veramente il principe di questa categoria. E poi ci sono gli spietati, assetati di sangue, che vivono ogni incontro come un'affermazione della loro supremazia sull'altro. Mike Tyson, ecco, potrebbe essere un po' l'archetipo di questa, o meglio l'incarnazione di questo archetipo. Pubblicati per la prima volta nell'87, continua questo pezzo di Barbara Tomasino sul Libero, questi scritti hanno avuto un tale successo da essere poi ampliati con l'aggiunta di altri 5 saggi. C'è un capitolo capitolo dedicato a Tyson, un uomo che nelle parole della Oates sconcerta con la sua faccia impossibile da testa di morto, lo sguardo di ghiaccio e il suo rifiuto di farsi bello per il ring. Un'altra storia che prende diverse pagine è quella di Cassius Clay, il campione che si rifiutò, ecco, di andare in guerra, forse è stato veramente lo sportivo più noto del Novecento. Celebri alcune frasi, ecco questa in particolare: non ho niente contro i Viet Cong, disse quando si rifiutò insomma di partire per il Vietnam, loro non mi hanno mai chiamato negro, a cui venne appunto poi ritirato il titolo e che per tutti diventò il musulmano praticante attivista per i diritti degli afroamericani. Poi ci sono tanti scrittori anche come prima citavamo Norman Mailer, ma Jack London forse è stato quel più grande cantore della box. Soprattutto ci sono però, continua Barbara Tomasino sul Libero, le sottili, dense riflessioni della scrittrice, una donna che per definizione è fuori dal ring, ovviamente estromessa da un mondo maschile e maschilista che fa del dolore la sua massima espressione, per quanto esista anche nel pugilato femminile, per esempio la stessa figlia di Muhammad Ali pratica la box. I pugili sono stravaganti invenzioni senza una struttura che li contenga, questo è sempre Joyce Carol Oates, e la box è lo sport che più di ogni altro ha a che fare con l'essere umano, cioè con il drammatico silenzio messo in scena sul ring, che è il silenzio della natura prima dell'uomo, prima del linguaggio, quando solo l'essere fisico era Dio. Ecco, per dirla in maniera un po' più prosaica, potremmo dire appunto che i match di box sono molto duri, ma anche il ring della vita non scherza. Infatti, come disse Jack LaMotta, nessuno è riuscito a mandarmi mai a tappeto, a parte le mie 6 mogli. Sembra veramente di stare con questa musica in uno di quei locali fumosi da cui usciva Hemingway per andarsi a vedere un match di box, ma questo perché stiamo ascoltando Sophisticated Lady, grande brano, ecco, attaccano le spazio di Duke Ellington, qui eseguito da Hank Jones, il pianista che mette insieme una collezione di standard a cui dedica, sta già nel titolo, For My Father. Ora passiamo ad un altro argomento, ecco, dalla box raccontata da Joyce Carol Oates al ritorno delle librerie indipendenti. Le catene, i cui detrattori definiscono ormai supermercati del libro, sono in crisi. Crescono invece le librerie indipendenti. Ne scrive Stefania Parmeggiani su Repubblica, parte dagli Stati Uniti, ma arriva in Italia. Il 2 maggio Michael Klipper, il libraio più potente degli Stati Uniti, andrà in pensione. Negli ultimi 28 anni ha lavorato a Barnes & Noble, fino al 2009 ha aperto circa 30 e anche più punti vendita all'anno, però poi ha cominciato a giocare in difesa, ha dovuto avviare un piano di dismissioni che porterà nei prossimi 10 anni alla chiusura di un terzo dei punti vendita. La sua uscita di scena, scrive Parmeggiani su Repubblica, segnala la fine di un'era, quella dei supermercati del libro. Il gigantismo non paga più. Noi anche un po' ce ne rallegriamo, devo dire la verità. Se in America le librerie indipendenti stanno avendo la loro rivincita, dal 2009 a oggi sono cresciute del 20%, in Europa sono i grandi a pensare in piccolo, cioè riducono la metratura dei negozi e puntano sul vecchio libraio. Proprio lui, in carne e ossa e competenze, cioè quel il vecchio libraio, che poi è il libraio per antonomasia, diciamo che le librerie di catena una quindicina d'anni fa volevano mettere in pensione, ecco, si è si è riproposto con prepotenza, è perché evidentemente i clienti vogliono essere giustamente i clienti. Che brutto, ecco, questo è un lapsus che è dovuto proprio ai supermercati del libro. Ecco, i lettori vogliono essere consigliati dal libraio. Qui si fa strada un nuovo modello commerciale, una specie di ibrido, cioè la catena di librerie indipendenti. Sempre leggiamo su Repubblica, la definizione è di James Daunt, il libraio londinese chiamato a risanare Waterstones, il colosso inglese di 200 mega librerie. Però appunto anche in Italia accade la stessa cosa. Al gruppo Feltrinelli, 105 punti vendita, 14 franchising, 1500 dipendenti, fatturato che però appunto in questi ultimi anni è stato in calo. Alcuni negozi sono sotto osservazione, contratti di solidarietà, e allora a quel punto parla il responsabile intervistato da Stefania Parmigiani su Repubblica delle librerie Feltrinelli. Dice: l'e-commerce sta cambiando i nostri modi di consumo. Chi va in una libreria fisica, spiega appunto Rivolta, che è il Alberto Rivolta, che è il direttore operativo delle librerie Feltrinelli, e lo fa perché c'è qualcosa di più importante del prezzo. Una volta nelle Feltrinelli si scoprivano testi che nessun altro pubblicava, negli ultimi 10 anni si andava per la comodità di trovare qualunque cosa, quindi non soltanto libri, un modello che ha avuto il suo punto di forza negli acquisti centralizzati, che però erano la delizia ma anche un po' la croce certe volte dei librai. Il centrale sarebbe praticamente quelli che fanno gli ordini anche per gli altri librai, cioè c'è un unico organismo che decide per tutti quanti i librai di catena, ma che ha finito poi appunto per penalizzare le competenze dei librai, tanto che adesso questi modelli sono in crisi. Si parla addirittura di personal shopper, che potremmo dirlo anche in italiano, basta la parola libraio, da prenotare per avere una consulenza su misura, e di direttori incoraggiati a comportarsi con l'autonomia dei vecchi librai di quartiere. Insomma, si organizzano dei corsi per ritornare a essere quelli che ciò che già si sapeva fare abbastanza bene prima. Per il resto Feltrinelli torna a pensare in piccolo, siamo una catena, questo è sempre il direttore che parla, per cui non possiamo proprio rinunciare alla standardizzazione, ma stiamo studiando una formula ibrida per riuscire a sopravvivere a questi tempi. Stessa cosa accade per le librerie Mondadori, rinnova la sua formula, metratura compresa, anche Mondadori, che a dicembre ha chiuso il multicenter di via Vittorio Emanuele, però appunto vogliono aprirne nuovi, spiega Mario Maiocchi, amministratore di Mondadori Retail, e dice un po' la stessa cosa, cioè che appunto si cerca di ritornare verso il vecchio modello, una rivoluzione non da poco se si pensa che qualche anno fa i librai, leggiamo sempre su Repubblica, erano stati dati per estinti. Ora, in sintesi, questo articolo rispecchia un interrogativo che i lettori forti che vanno in libreria si sono fatti sempre più frequentemente in questi anni. Cioè, il libraio di catena è il libraio che i lettori vogliono? Non di rado, infatti, appunto, il libraio di catena non può ospitare nella propria libreria i libri che desidera, perché è il centrale che decide, non può metterli in vetrina quelli che vuole, perché lo decide il centrale, e molto spesso non può spingere, cioè non può consigliare ai propri clienti tutti i libri che vuole. E allora questo articolo, ecco, se ci possiamo permettere, manca forse di una cosa, cioè vengono citate le grandi catene americane, viene intervistato il responsabile delle librerie Feltrinelli e Mondadori, però poi non vengono intervistati i veri librai indipendenti, che sono sparsi in tutta Italia e ogni mattina alzano la serranda, dispongono sugli scaffali i libri che amano, li raccontano, loro che sanno ancora raccontare ai loro clienti affezionati, organizzano con grande fatica e pochissimi mezzi le presentazioni con gli autori, creano intorno, insomma, alla propria libreria una vera e propria comunità, e così facendo contribuiscono a evitare che il mondo del libro crolli definitivamente su se stesso. Ecco, allora ci aspettiamo che nei prossimi giorni vengano interpellati direttamente anche loro. Thank you. 19:15, minuti 10 secondi qui a pagina 3. Io vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335-5634-296. State già facendo, ha destato davvero molto interesse l'articolo sulla box di Joyce Carol Oates. Per esempio, un ascoltatore scrive: e perché non parlare allora di Teofilo Stevenson? Vediamo se mi ricordo chi era Teofilo Stevenson. Se non ricordo male, quindi correggetemi se sbaglio, era il boxer cubano che, pur appunto di non passare al professionismo, rinunciò appunto a cambiare paese, quindi a uscire da Cuba. Lui voleva rimanere a Cuba e quindi rinunciò a un sacco di dollari e rimase appunto un pugile dilettante, ma era bravissimo. E vi segnalo anche il tema del giorno, ecco, speriamo di averla detta giusta. Di tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Rosa Polacco. Si parla dell'opera di Mediaset su Rai Way, che suscita dibattito fra gli ascoltatori. Allora, che cosa sta davvero accadendo? Dati, opinioni, insomma, potete già, a proposito di opinioni, dire la vostra scrivendo alla città@rai.it. Adesso invece domandiamoci che cosa resta del modello emiliano, non l'ex sindaco di Bari, l'Emilia Romagna. Se lo domanda Cesare Martinetti sulla Stampa: che fine ha fatto il modello emiliano? È entrato in crisi o no? Dal discorso di Togliatti ai ceti medi, a un libro come Altri libertini di Tondelli, a quel gran pezzo dell'Emilia, un modello trasformato dall'ironia di, in questo caso, Edmondo Berselli, in un titolo che aveva parlato dell'Emilia Romagna, usando un titolo per il suo libro da sexy commedia casereccia. Che cosa resta di questo archetipo ultra italiano? Esiste ancora il mitico modello emiliano, ovvero si parla di che? Di quell'irripetibile impasto, anzi, però irripetibile, peccato sarebbero se fosse stato contagioso, di comunismo e ricchezza che nel dopoguerra ha edificato una società unica. Ecco, non contagioso non perché appunto io voglia imporre un credo politico a tutta Italia, ma perché proprio funzionava dal punto di vista anche produttivo. Sì e no. La rivista Il Mulino ha dedicato alla questione un largo capitolo nel suo ultimo numero, scrive Cesare Martinetti sulla Stampa. Le risposte sono in chiaroscuro, sbriciolata nella sua immagine. Per esempio, la politica appare ormai omogeneizzata ai peggiori vizi italiani in Emilia Romagna. Economia e società invece conserverebbero ancora una loro dinamica originale e quindi virtuosa, nonostante pesanti e ormai riconoscibili tracce di inquinamento mafioso. Quindi insomma non è più l'Emilia Romagna degli anni 50, ma neanche quella degli anni 60 e 70. Sarebbe compito della politica, ecco, difendere il modello che funziona. Ce la farà, avendo perduto molte delle sue virtù? Cesare Martinetti continua e torna Edmondo Berselli, scomparso 5 anni fa, per recuperare l'impasto originario del modello. Gli ingredienti del più grande zampone economico del mondo, così appunto lo definisce, sarebbe appunto quello di aggiornare, ecco, un matrimonio che funzionava molto bene, cioè quello fra pubblico e privato. E che cosa ha prodotto? Per esempio culatello di zibello, salame di felino, la Barilla, la Salvarani, gli egiziani che lavoravano nelle fonderie di Reggio, i magliai di Carpi, il parmigiano reggiano, la Fiat Trattore di Modena, la Ferrari, l'idrolitina, le cooperative sempre più colossali, le balere sempre più sterminate, le banche sempre più potenti, le pensioni a 2 stelle per i tedeschi sulla Riviera, le notti calde di Rimini, Amarcord di Fellini, l'ordine generale, perché nulla sfuggiva al partito. Qui si dimentica forse soltanto una cosa, e cioè la scuola, ecco, cantautorale e musicale, anche non soltanto tra la Via Emilia e il rock. C'era un libro che parlava anche di questo. L'economia mista Franco Moscone, torniamo appunto sulla Stampa, parla di metamorfosi per un modello che fra il 50 e il 73 si è sviluppato unico in Europa alla velocità di quello tedesco, 5% di crescita all'anno. Un modello fondato, proprio come in Germania, su manifattura ed export. E poi appunto continua la disamina di questo. Ci sono anche delle cose che funzionano ancora molto bene. Basti pensare, per rimanere da una parte, per rimanere alla cultura, basti pensare a come fra anni 90 e 2000 questo intreccio virtuoso fra pubblico e privato ha creato una delle scuole teatrali proprio più importanti, uno dei laboratori teatrali più importanti del mondo. Sono uscite la Società Raffaello Sanzio, i Motus, Teatro delle Albe, Valdoca. Basti pensare anche al Festival di Sant'Arcangelo. Però dall'altra possiamo anche dire forse che, per dirlo in maniera diversa, ma simile a Cesare Martinetti, l'articolo che abbiamo letto, che stiamo leggendo sulla Stampa, dall'altra, che il modello, ecco, rischiava una lenta crisi, lo diceva, anzi, ecco, lo cantava in tempi non sospetti. Erano gli anni 80, un gruppo di punk filosovietico, i CCCP. La canzone era Emilia Paranoica e si potevano, ecco, trovare in versi allora tutto ciò di cui parliamo oggi. Thank you. Un ascoltatore, Francesco Saverio, ci scrive: beh, però non dimenticate, a proposito della cultura dell'Emilia Romagna, le fisarmoniche dei balli di paese, altro che idrolitina. Ecco, sì, appunto, mettiamo tutti d'accordo. Ecco, invece adesso leggiamo un pezzo che non metterà tutti d'accordo, anzi che divide fra chi è favorevole e contrario. Sul blog culturale minimetmorale.it c'è un'intervista inedita a Henry De Luca sulla NOTAV realizzata da Gabriele Santoro. De Luca è stato rinviato a giudizio per istigazione a delinquere a causa delle sue dichiarazioni sulla costruzione della linea ferroviaria in Val di Susa. Il 16 marzo, ecco, sarà interrogato dalla pubblica accusa nel processo che a Torino appunto lo vede accusato di istigazione a delinquere. Riepiloghiamo un po' i fatti. Nel settembre del 2013 la ditta costruttrice della linea TAV Torino-Lione annuncia e poi sporge denuncia contro De Luca presso la Procura della Repubblica del capoluogo piemontese. La querela si basa, ecco, su frasi che lui ha rilasciato agli organi di stampa Huffington Post Italia e ANSA. Il querelante, ecco, estrae, così leggiamo proprio i passaggi incriminati, due passaggi. La prima: la TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti, nessun terrorismo però, il sabotaggio è l'unica alternativa. Seconda: resto convinto che la TAV sia un'opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest'opera. Allora, per esempio, scrive Gabriele Santoro su Minimet Morale, il senatore Luigi Manconi fra gli altri pone in merito una domanda centrale nella sua semplicità, e cioè: è mai possibile che vi sia qualcuno che voglia la condanna di Henry De Luca per le sue parole, per parole da lui pronunciate? Quindi qui si processano le parole. Il Novecento, questo è invece Henry De Luca che viene intervistato da Gabriele Santoro, che dice: il Novecento continua a prolungare le proprie ombre sul secolo seguente. Ci illudevamo che le incriminazioni degli scrittori restassero materia di studio novecentesca. Mi è toccato in sorte dover trattare questa specie di malattia civile nella quale interpreto il malato ma pure il medico. Però, dice, nell'eventualità di verdetto avverso non ricorrerò in appello. Il reato di parola contraria non necessita di seconda udienza. Qui si processa uno scrittore per le sue frasi. Vorrei essere l'ultimo a cui accade questa cosa in Italia. E poi appunto continua, intervistato sulla faccenda non soltanto appunto della NOTAV Henry De Luca su Minimet Morale, dice a un certo punto: considerano legale il fatto che l'Ilva di Taranto abbia potuto avvelenare un'area urbana, oltretutto senza dover neanche rimborsare i danneggiati, considerano legale scavare una montagna piena di amianto, considerano legale imporre a Terzigno una discarica senza impermeabilizzazione, esiste una legalità che è intrinsecamente criminale. E poi ancora De Luca appunto in questa intervista dice: da istigatore mi sarei aspettato una lista di istigati e di crimini commessi dai presunti istigati. La pubblica accusa deve dimostrare che quelle parole che ho pronunciato siano diventate operative in fatti connessi, soltanto appunto in questo modo sarei condannabile. Se avessi inteso inoltre il verbo sabotare in senso di danneggiamento materiale, anche se però prima si parlava di cesoie, aggiungiamo noi, dopo averlo detto sarei andato a farlo. Rivendico il diritto di adoperare quel verbo come pare e piace alla lingua italiana. E poi ancora parla sempre della NOTAV, dice: vogliono perforare delle montagne che sono piene di rocce amiantifere, si stima che il tunnel base che si aprirà comporterà l'asportazione di 320.000 tonnellate di rocce amiantifere. Pensiamo poi a tutto il materiale volatile che la perforazione disperderebbe, non esito a definirla una catastrofe ambientale studiata e praticata deliberatamente. Si manifesta una volontà criminale di danneggiare una popolazione oltre che l'aria, l'acqua e il suolo. Per questo, dice Henry De Luca, seppure anche se fosse un'opera indispensabile, anche se fosse un'opera davvero urgente, non andrebbe realizzata. Il problema, l'aggravante, è che ci troviamo di fronte a un progetto completamente inutile, insomma fondamentalmente fatto, dice Henry De Luca, per drenare denaro pubblico, paghiamo con denaro vero i castelli in aria. E poi appunto nell'intervista a un certo punto c'è una domanda, ecco, una domanda forse la più delicata, che riguarda il passato di Henry De Luca, ma lui dice: io non voglio essere processato per il mio passato, qui si tratta di una faccenda completamente diversa. Le è successo di chiedere perdono ai sogni? Questo insomma perché Henry De Luca è stato un attivista politico, era uno dei responsabili, anzi era il responsabile credo del servizio d'ordine di lotta continua, allora per i suoi avversari è stato un picchiatore assai poco evangelico, per i suoi sostenitori, bisogna tener conto del contesto storico in cui si muoveva per poterlo davvero giudicare. Fu lui stesso che dichiarò anni fa: chiunque di noi avrebbe potuto a quel tempo uccidere Calabresi, frase che molti destò biasimo, per esempio Gad Lerner. Lui risponde appunto su questa faccenda a cui viene sempre poi riportato, in questo caso della Notav, dice: credo che nel corso dell'esistenza l'individuo possa cambiare idea su se stesso, qualora sia un cambiamento intimo e non di comodo. Se potessi incrociare il giovane che sono stato, vorrei che quel giovane riconoscesse in me il seguito della sua vita. Ho dei sentimenti di lealtà nei confronti delle ragioni di quella generazione e di quel lungo periodo di lotte. Leale sì, fedele no, perché la fedeltà attiene alla comunità e quel tipo di comunità non c'è più, è scomparsa. Ultima domanda, che appunto non c'entra niente, però c'entra con il personaggio Henry De Luca: è vero che non sorride mai? E lui risponde: non mi piace ridere soltanto nelle fotografie, quelle in cui mi domandano di mettermi in posa. Un ascoltatore ci scrive un po' malignamente: alcuni scrittori ex militanti dovrebbero essere processati non per il loro passato ma per il loro congiuntivo. Vabbè, è cattivella, però ci ha fatto sorridere. Mentre appunto avete sentito Sophisticated Lady, il brano che ci ha fatto Duke Ellington, però interpretato da Hank Jones, che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3, facciamo in tempo a segnalare, sempre rimanendo in rete, sulle parole e le cose.it. Si parla di un libro sui rapporti fra scrittori e musica, curato da Pierluigi Lucadei, Ascolti d'autore, e c'è un pezzo, appunto, ne scrive lo stesso Lucadei sulle parole delle cose.it, che parla del rapporto di vicendevole ispirazione tra musica e letteratura, che nel Novecento si è diventato addirittura iperbolico, toccando vari rami musicali, dalla classica al jazz, alla musica rock. Ricorda per esempio James Joyce. Ecco, James Joyce voleva diventare un tenore a un certo punto della sua vita. La letteratura, ecco, meno male che non era intonato come il padre, perché ha dovuto ripiegare sulla letteratura, e noi siamo appunto contenti. E si parla appunto di musica classica per tutta la prima metà del Novecento, quindi si parla anche di Proust, di Thomas Mann, il Dr. Faustus, è tutto sulla dodecafonia. Però poi si passa alla musica jazz, abbastanza, come dire, scontato, però ugualmente interessante. Jack Kerouac, appassionato di jazz, però giustamente Pierluigi Lucadei sottolinea, ecco, parla di un libro che non molti conoscono, è un libro di Julio Cortázar, che sì, è molto jazz, Il gioco del mondo, ma lui soprattutto nel Persecutore ha riraccontato la storia di Charlie Parker in maniera sublime. Arturo Staltri, buongiorno. Vedi, ti ho fatto un ponte musicale.
Sì, parlando anche di Adrian Leverkun, il protagonista di Dr. Faustus, ovvero Schoenberg, secondo molti. Ma oggi non ascoltiamo Schoenberg, però parleremo di come noi, se veramente è detto che un vero saggio deve essere prima sciocco, beh, insomma, in Italia siamo fra i forse i più adatti a diventare saggi, però speriamo solo che su Abel 521 nessuno se ne accorga.
Grazie Arturo, io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Maria Rita Franceschini in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.